Passiamo ora al commento analitico del secondo canto. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro. E io solo uno, m'apparecchiava a sostener la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non erra. Si tratta del proemio, abbiamo detto, sono terzine che condensano il viaggio che gli si appresta a compiere, l'argomento quindi di tutta la cantica. Indica già l'eccezionalità del fatto perché, mentre tutti gli esseri animati, sia uomini sia animali, potevano abbandonarsi al sonno, al riposo, ecco, lui solo invece si deve preparare ad affrontare una grossa fatica, una guerra addirittura. O muse o alto ingegno ormai aiutate, o mente che scrivesti ciò che ovidi, qui si parrà la tua nobilitate. Ecco, qui si mostrerà il tuo valore. Allora, abbiamo detto che nel proemio, oltre alla protasi, e cioè l'enunciazione dell'argomento, normalmente c'è l'invocazione alle muse. Le muse, abbiamo detto, figlie di Giove e Mnemosine, per un poeta pagano, indicano in modo allegorico l'ispirazione divina. E in più c'è l'alto ingegno, o ingegno che tende verso l'alto. Ora mi aiutate, o mente che scrivessi ciò che vidi, o memoria. L'accenno che il poeta fa al proprio alto ingegno e alla propria memoria, che addirittura non erra, non sbaglia, ha provocato l'idea che Dante fosse superbo. Si può benissimo considerare ingiusta l'accusa di superbia, perché Dante qui subito dopo verrà accusato da Virgilio di viltà, di vigliaccheria, quindi non si tratta tanto di un atto di presunzione quanto di chiedere aiuto alle proprie capacità. Per chiedere aiuto a se stesso, per far conto su se stesso, bisogna anche essere consapevoli delle capacità che si hanno. Oggi spesso si dice ai giovani: devi avere una certa stima di te, non puoi considerarti un inetto. Ecco, Dante ci insegna anche questo, chiede a se stesso di tirar fuori tutta la sua grinta, in questo caso tutta la sua capacità, e cioè l'ispirazione divina, il proprio ingegno, la propria capacità e la propria memoria. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'hai possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Seguono poi dei versi che riguardano la discesa di Enea nell'Ade, negli inferi. Virgilio infatti narrerà nella sua opera, l'Eneide appunto, che Enea è sceso agli inferi e dal padre Anchise ricevette delle profezie che furono motivo per lui di continuare il viaggio, vincere sui popoli latini e stabilire quella che sarà la futura Roma, quindi la sede che poi fu stabilita da Dio come luogo santo, il luogo santo dove risiede il successore di Pietro, cioè il Papa. Quindi furono ragione di sua vittoria e del papale ammanto. Tu dici che di Silvio il parente, cioè il genitore di Silvio, Silvio è il figlio di Enea, è già la seconda volta che Dante parla delle guerre tra troiani e latini. Nel primo canto aveva parlato dell'umile Italia, di quella umile Italia fia salute per cui morì la vergine Camilla e Eurialo e Turno Eniso di ferute. Camillo, Turno, Eurialo e Eniso sono dei personaggi troiani e latini morti nella guerra per la conquista del Lazio. Quindi Enea uccise Camilla, che era figlia del re dei Volsci, mentre Turno era il re dei Rutuli. Invece Eurialo e Niso erano compagni di Enea. Bene, la seconda volta che si parla di questa guerra tra troiani e latini per la formazione di una nuova Italia, di quella che sarà l'Italia dei Romani. Quindi si rifà ancora al tema della patria, o meglio il tema dello Stato, o meglio il tema della giustizia, su cui è improntata larga parte della Divina Commedia, il tema della giustizia. Tu dici che di Silvio il parente, il genitore di Silvio, corruttibile ancora, quindi ancora vivo, ad immortale secolo andò nell'aldilà cioè negli inferi, e fu sensibilmente lo fu veramente, cioè con il suo corpo. Perciò, se l'avversario di ogni male, cioè Dio, cortese gli fu cortese, pensando l'alto effetto che d'uscir doveva di lui, pensando alle grandi conseguenze, alle straordinarie conseguenze che dovevano derivare da lui, pensando il chi e il quale non pare indegno ad uomo di intelletto. Ecco, si può intendere o l'effetto, e cioè l'impero romano, che prepara poi la Roma cristiana, la Chiesa, e gli uomini, e quindi la stirpe, oppure questo chi e quale può significare semplicemente Enea, quindi Enea come in se stesso e per le sue doti individuali. Allora, tutto il significato è: non, se Dio ha concesso ad Enea questo privilegio, non, ciò non deve sembrare sconveniente per chi abbia il dono dell'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empirio ciel per padre eletto. Fu scelto come padre nell'empirio. L'empirio è la sede di Dio, è la sede dove risiede proprio Dio. Dio lui governa dappertutto e la sua sede è nell'empirio, nel paradiso vero e proprio. Ebbene, è stato Dio che ha scelto come padre di Roma e del suo impero Enea, la quale Roma e il quale impero, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo usire successore del maggior Piero, quindi il successore di San Pietro, il Papa. Per questa andata onde gli dai tu vanto, intese cose che furono cagione di sua vittoria del papale ammanto. Quindi udì queste profezie e che furono motivo della sua vittoria, che lo spinsero insomma alla vittoria e alla successiva papale ammanto, al successivo ruolo del Papa a Roma. Andovvi poi lo vaso d'elezione, San Paolo lo chiama vaso di elezione, vaso scelto da Dio per contenere insomma la grazia di Dio. Per che cosa? Perché San Paolo andò nell'aldilà per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione, che è il principio che è essenziale insomma per la salvezza. Ed ecco la domanda fondamentale: ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono. Ecco una, riprendiamo il tema della superbia, una attestazione di umiltà. Cioè lui riconosce onestamente di non essere né San Paolo né Enea, cioè di non essere all'altezza di questi due grandi della storia dell'uomo. E si chiede perché venire, perché io devo fare compiere una cosa così eccezionale, o chi lo concede? Me è degno a ciò, né io né altri il crede, non credo che sia nessuno degno di una simile esperienza. Perché se del venire io mi abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio, intendi meglio che io non ragione, intendi meglio rispetto a ciò che io sto dicendo. Prima della risposta di Virgilio, ecco una bella similitudine. E qual è quei che disvuol ciò che volle? E per nuovi pensier cangia proposta, sicché dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Allora cosa significa? Come colui che disvuole, cioè cessa di volere ciò che prima invece voleva e cambia proposta per sopraggiungere di nuovi pensieri, sicché abbandona del tutto ciò che stava per intraprendere, tal mi feci io in quella oscura costa. Ecco, una piccola parola che indica la presenza di un'oscurità, la presenza di una confusione mentale, morale, spirituale. Questa oscura costa ritorna. Prima ci eravamo dimenticati che era rientrato nella selva, sembrava che ormai la situazione si evolvesse in un altro senso, invece adesso ritorna in questa oscura costa. Cosa significa? Spesso iniziamo un progetto, abbiamo un progetto, una bella idea, diciamo sì, faccio questo, faccio quello, poi cominciano a entrare tutti i pensieri, tutte le, non dico tanto timori, quanto ci si accorge della difficoltà dell'impresa e siccome si era stati all'inizio veloci nell'intraprendere, si viene presi un po' dallo sconforto, si completa quasi dentro di sé tutta l'opera e si dice no, non è possibile, non riesco, e si abbandona. E che cos'è questo, ci dice Dante? È una oscurità che ci fa tornare indietro, che ci fa temere. e Virgilio lo dirà esplicitamente, questa è vigliaccheria, non è paura, è vigliaccheria, e vedremo subito la differenza. Se ho ben la parola tua intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltà e offesa, la quale molte fiate l'uomo ingombra, molte volte fiate sta per volte, l'uomo ingombra, sicché da un'orrata impresa lo rivolve, lo distoglie, come falso veder bestia quand'ombra. Ecco, Virgilio si contrappone a Dante in questo caso come il magnanimo di fronte al vile. Chi è il magnanimo? Il magnanimo è l'uomo dall'animo grande. Cosa vuol dire animo grande? È un animo, non è solo un animo generoso, ma è un animo capace di grandi cose. È di sentire la vita con grandezza e non nella piccolezza della mediocrità e della paura. Ebbene, se ho capito bene la tua parola, l'anima tua è offesa dalla viltà. È offesa, è ferita. Ecco, l'anima ha ricevuto una ferita. Primo canto, abbiamo notato che Virgilio non si è turbato più di tanto per la paura di Dante, perché Dante aveva ragione a aver paura. Anzi, gli ha detto: non puoi affrontare questa bestia, hai ragione a fuggirla, non puoi affrontarla direttamente. L'avarizia, la cupidigia, la brama di potere, di ricchezza, cioè, è talmente terribile che tu non puoi affrontarla direttamente, devi arrivare a lei attraverso un percorso che ti rafforza. Alla fine dell'inferno, del suo viaggio infernale, giungerà a vedere e a toccare, quasi toccare, il male, cioè Lucifero. Quindi, ma per arrivare a questo bisogna avere le spalle ben larghe, bisogna essersi attrezzati, allenati, ebbene devi fare un viaggio più lungo, non puoi fare il viaggio breve. Ecco, di questa paura Virgilio non l'aveva accusato Dante, adesso sì, adesso lo accusa di avere paura, ma non come paura giusta e giustificata, ma come viltà. Anche la viltà è una forma di paura, ma è una viltà di fronte a un pericolo inesistente. Ecco, questo è quello che ci fa capire Dante. Infatti dice: la quale molte volte ingombra l'uomo, cioè ostacola l'uomo, molte volte, tanto che lo distoglie da un'impresa onorata, onorevole. Come falso veder bestia quand'ombra. Il significato potrebbe essere come una falsa visione fa tornare indietro una bestia quando si spaventa, oppure come il falso vedere una bestia quando c'è l'ombra, quando al buio falsamente vedi una bestia e temi, ecco, ma no, non c'è, ecco, sono le due interpretazioni. Io preferisco la seconda, cioè come quando ombra, quando c'è la situazione non è chiara, ti immagini di vedere una bestia che non c'è e allora tu hai paura. Ecco, secondo me questa è l'interpretazione migliore. Comunque la differenza tra viltà e paura sta proprio in questo: mentre la paura è un sentimento umano che ti mette in guardia contro un pericolo, che quindi ti fa capire che di fronte c'è un pericolo, la viltà è quel sentimento che prova chi di fronte a anche un'onorata impresa oppure a un'azione che potrebbe compiere si tira indietro per pura vigliaccheria, non perché ha paura, ma perché è un vile, perché non riesce a tirar fuori tutte le energie, tutte le capacità che pure avrebbe dentro. Ritorniamo al tema della memoria che non erra, al tema dell'alto ingegno. Se io ho delle capacità le devo tirar fuori, se non le uso, se non le utilizzo bene per un'onorata impresa, per un'impresa onorevole, vuol dire che sono una vigliacca. Ecco, devo tirar fuori tutte le mie buone capacità per compiere il bene, che può essere a mio vantaggio ma anche a vantaggio degli altri. Nel caso di Dante la spiegazione di questo viaggio avverrà più avanti, quando chiaramente Cacciaguida gli spiegherà nel paradiso che deve ripetere tutto quello che ha visto, perché la gente ha bisogno di sentire queste parole. Da questo tema, da questa paura a ciò che tu ti solvi, che tu ti liberi, dirotti perché io venni e quel che io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Ecco, gli dice: ti dirò perché venni qua giù e che cosa seppi di te nel primo punto che di te mi dolve. Ecco, mentre il punto in cui Virgilio si dispiace per Dante, per Virgilio è chiarissimo, il punto invece in cui Dante si è smarrito era un punto di confusione mentale, spirituale, morale, un punto di, in cui era pieno di sonno. Vi ricordate il primo canto? Ed ecco, abbiamo la presentazione di Beatrice. Beatrice è la donna amata da Dante. Non si è sicuri che questa Beatrice sia esistita veramente, ma comunque, avendo egli scritto un'opera, La Vita Nova, in cui rielabora la sua storia d'amore verso questa donna e la esprime in prosa e in versi, probabilmente si tratta di Beatrice di Folco di Portinari, nata nel 1266 e morta nel 1290, quindi a 24 anni soltanto. Sappiamo che Portinari ebbe più figlie e una Portinari sposò Simone dei Bardi. Comunque questa Beatrice è la donna angelicata per eccellenza, perché soprattutto dopo la morte diventerà proprio l'angelo, ma già anche sulla terra, anche quando era viva, l'angelo, cioè una creatura meravigliosa che è una specie di tramite tra l'uomo e Dio, per cui amando lei si ama Dio, si, vedendola non si può far altro che avere pensieri puri, che ammirandone la bellezza non si può che ricollegarla alla bellezza sublime di Dio, quindi tutte le sue qualità sono talmente stupende che quando il poeta l'ammira, la guarda, la ama, non può che pensare all'amore di Dio. Questa visione della donna angelicata è tipica di Dante, ma la presentazione qui di Beatrice è chiaramente stilnovistica. Brevemente, lo stil novo è la corrente letteraria a cui aderì Dante in gioventù. Alla fine del 200, inizio del 300, si sviluppa a Firenze un movimento che Dante chiamerà dolce stil novo, la cui originalità consiste nel esprimersi come amore detta dentro. Si tratta cioè di poesie d'amore, ispirate dall'amore. A differenza dei siciliani, la scuola poetica siciliana fondata da Federico II a Palermo, ebbene, a differenza dei siciliani che si attenevano a degli stereotipi, praticamente parlavano di situazioni, immagini, figure femminili sempre uguali, cioè standard, potremmo dire. Ecco, gli stilnovisti parlano dell'amore, dei sentimenti che l'amore detta loro dentro. Quindi il centro della loro poesia è la loro interiorità, attraverso anche discorsi filosofici, non solo più che psicologici, diciamo, ecco. Quindi attraverso anche l'uso della filosofia e soprattutto l'uso della retorica. Infatti le poesie degli stilnovisti sono ricche di elementi retorici. Perché? Perché vogliono esprimersi in maniera sublime, in maniera bella. La bellezza dell'amore merita un'espressione dolce, bella, il dolce stil novo, ecco, dolce stile nuovo, quindi è uno stile proprio dolce in cui prevalgono queste l'aggettivazione appunto legata alla bellezza, alla luce che promana da questa donna bellissima, a tutti questi sentimenti delicati, dolci, insomma legati alla gentilezza d'animo, per esempio. Ecco, l'altro grande tema del dolce stil novo è quella del rapporto strettissimo tra amore e gentilezza. Solo chi ha un animo gentile e nobile può sentire questo sentimento che lo eleva, che lo può portare anche persino a Dio. Ecco, questo soprattutto in Dante, il discorso religioso. Negli altri poeti come Guinizelli, Cavalcanti o Lapugianni, Cino da Pistoia, il discorso si fa più terreno, nel senso che la bellezza della donna ispira pensieri nobili all'animo gentile. Rivendicano, per esempio, la superiorità dell'animo gentile sulla superiorità del nobile, cioè il nobile non può chiamarsi nobile solo perché per nascita o per censo diciamo la società gli attribuisce questo titolo. No, la vera nobiltà è quella dell'animo nobile, ma non trascurabile però è l'aspetto, appunto, come ho detto prima, stilistico. Io era tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Ecco, la presentazione di Beatrice è chiaramente di tipo stilnovistico, è ricca di elementi retorici. La retorica è quella branca della grammatica che amplifica il discorso, lo rende più bello, lo orna proprio di abbellimenti per renderlo più persuasivo, più efficace. Ebbene, qui abbiamo delle dittologie sinonimiche, cioè due aggettivi che sono più o meno sinonimi e sono beata e bella, soave e piana, amplificati anche da un'altra figura retorica che è l'enallage, e cioè in questo caso un aggettivo in funzione avverbiale, e cioè a dir soave e piana, a dire suavemente e gentilmente. Allora, o anima cortese mantovana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. Il discorso di Beatrice inizia con una captatio benevolentiae, inizia e termina con una captatio benevolentiae, e cioè alla fine dirà: quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Quindi con questa formula un po', insomma, non dico assurda, ma comunque così solo di gentilezza, il destino di Virgilio è segnato, ormai lui è nel limbo, una zona privilegiata dell'inferno, comunque sempre nell'inferno. Questo discorso è tutto intriso di formule retoriche che vogliono indicare la gentilezza d'animo di Beatrice e la sua cortesia. L'amico mio e non della sorte, della fortuna, e può voler dire sia che questo, che Dante non è l'amico della fortuna, nel senso che la fortuna non gli è favorevole, oppure l'amico mio, un amico vero, non fasullo, oppure un amico non legato alla mia sorte, cioè un amico disinteressato. E nella diserta piaggia impedito sì nel cammin che volto è per paura. Ecco, qui c'è la paura, ed è una paura giustificata dalla pericolosità della situazione. E temo che non sia già si smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata per quel che io ho di lui nel cielo udito. Quindi Beatrice già allude al fatto che ha saputo qualcosa di lui da parte di qualcuno nel cielo e teme di essersi mossa tardi. Ancora il tema della paura, anche Beatrice ha paura di essersi mossa tardi. Ed ecco questi verbi: ormovi, e con la tua parola ornata e con ciò che a mestiere al suo campare l'aiuta, sì che io ne sia consolata, io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del logo ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Ebbene, su questo mi fermerei un attimo. Allora, si tratta di venire a sapere qualche cosa. C'è qualcuno che ha bisogno di un aiuto e tu, per amore, ti muovi in suo soccorso. Ecco, il termine muoversi è alla base di tutto. Direi anche alla base della Divina Commedia. Fin dall'inizio, ho detto, è la guerra del cammino e della pietade. Cioè, del cammino, il muoversi. Anche il muoversi, l'agire, è una fatica. Bisogna essere molto motivati, diremmo oggi, bisogna avere uno sprone, bisogna avere qualcuno, nel caso di Dante, che ti accompagna, che ti guida. A volte l'azione non può essere solitaria, deve essere o richiesta o accompagnata. Ecco qui che cosa ha mosso Beatrice e che cosa muove il mondo. secondo Dante, è l'amore. E l'amore non è qualcosa di statico, lo stare lì a guardare Dio e basta, ma è un'azione, l'amore che muove il sole e le altre stelle. La nostra vita è un continuo muoversi, ma non è un affannarsi, non è un correre, non è uno stressarsi, è un muoversi. Può essere un muoversi per amore. Ed è vero, l'amore ti porta ad agire. In questi versi centrali del canto, perché sono i versi centrali, or muovi e con la tua parola ornata, ecco l'azione ma anche la parola. Mi viene in mente la prima frase del Vangelo di San Giovanni, e il Verbo si fece carne. Potremmo dire la parola si è fatta carne, cioè si è fatta in questo caso azione, è diventato qualcos'altro, la parola che si fa azione. In questo caso Virgilio, che è la ragione, guida Dante, lo guida all'azione, non lo guida solo nel pensiero. Lo guida nell'azione, infatti il suo percorso è un percorso, abbiamo detto, spirituale, ma è anche un percorso morale. Spirituale perché riguarda anche le proprie capacità, le proprie scelte tra bene e male, le proprie scelte, chiamiamole esistenziali, ma poi queste scelte si traducono in azioni, e cioè in comportamenti, e sì, lì ci possono essere comportamenti che scelgono il bene o il male. Ecco, la ragione è parola destinata ad interazione. Allora, ormuovi e con la tua parola ornata, ecco, ritorna l'ornamento. Come ho detto prima, la retorica sì è un ornamento, ma è l'ornamento del vero, non è un ornamento fine a se stesso. È perché il vero è bello e allora è giusto che sia detto in maniera bella. Son Beatrice che ti faccio andare, vegno del logo ove tornar disio, cioè c'è tutto un movimento qui, un movimento che poi verrà illustrato anche nelle tre donne benedette, è un movimento d'amore, infatti anche la visione finale sarà una circolazione d'amore, no? Quando sarò innanzi al Signor mio, di te mi loderò, sovente a lui t'accetti, allora e comincia io, o donna di virtù, sola per cui l'umana spezie cede ogni contento di quel ciel che ha minori cerchi sui. Cosa vuol dire? Che le sta dicendo che in lei, il genere umano, l'umana spezie, in lei supera per valore tutto ciò che è contenuto nel cielo che ha i cerchi suoi minori. Nel cielo, nella luna, si pensava che la Terra fosse circondata dai vari pianeti e il pianeta più vicino alla Terra era la luna, la quale girava intorno e aveva quindi un cerchio minore rispetto agli altri. Ebbene, tanto m'agrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse mai tardi. Quindi anche se stessi già obbedendoti mi sembrerebbe tardi. E quindi non te uopo, non è più bisogno di aprirmi il tuo talento, il tuo desiderio, ma dimmi la cagione che non ti guardi dello scender quaggiuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Al centro di quest'ampio loco, di quest'ampio cielo, è l'impiro dove desideri tornare. E qui possiamo spiegare che l'inferno si trova nel centro della Terra, è una specie di imbuto che scende all'interno della Terra, e quindi questa Terra è al centro di tutto l'universo e l'Empireo comprende tutto. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venire qua entro, poiché vuoi sapere così a fondo, vuoi sapere tanto dentro, cioè come la ragione intima della mia venuta. Temersi dei di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male. Di queste è vero, si devono temere solo quelle cose che hanno il potere di fare male agli altri. Quindi delle altre no, che non sono paurose. Perché non sono paurose, è una paura falsa. Ecco, la prima grande difficoltà che incontra Dante è quella della paura. Deve superare, vincere la paura. Non deve avere paura neanche del male che vedrà. Io sono fatta da Dio, grazie a Lui, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, non mi tocca, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Ed ecco qui spiega perché è venuta negli inferi. Donne gentil nel ciel, che si compiange di questo impedimento viotimando, sicché duro giudicio lassù frange. Ecco, la Vergine prova compassione per i suoi fedeli, per questo, in questo caso per Dante, ma per chiunque si trovi in pericolo. E questa sua compassione, cioè questo patire insieme, addirittura può spezzare, può cambiare il duro giudizio di Dio. Quindi la durezza della legge, della giustizia, può essere superata dalla compassione. Che cosa rappresentano queste tre donne? Abbiamo detto che c'è sempre un'interpretazione allegorica. Queste tre donne benedette rappresentano la grazia preveniente, cioè la Madonna, la grazia preveniente, cioè che previene, Lucia la grazia illuminante e la grazia operante, cioè colei che agisce, lei si muove. A parte che tutte e tre parlano a favore di Dante, quindi vuol dire che tutte e tre hanno a cuore la sorte di noi poveri mortali, perché Dante rappresenta un po' tutti noi. Questa chiese a Lucia il suo dimando e disse: ora ha bisogno di te, ora il tuo fedele ha bisogno di te e io te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove io era, che mi sedeva con l'antica Rachele. È la moglie di Giacobbe e rappresenta allegoricamente la vita contemplativa, mentre Lia rappresenta la vita attiva. Disse Beatrice: loda di Dio vera, che non soccorri quei che ti amo tanto, che uscì per te della volgare schiera. Ecco, la invita a soccorrere, a aiutare colui che, amandola, è uscito dalla volgare schiera. Nella teoria sinovistica la gentilezza d'animo non è di tutti, è di una ristretta cerchia di anime nobili, cioè la nobiltà d'animo, la gentilezza d'animo non appartiene a tutti, quindi io per amore posso diventare, se ne ho le capacità e una specie di attitudine, di predisposizione, posso diventare nobile, gentile. Non odi tu la pietà del suo pianto, cioè l'angoscia del suo pianto? Non vedi tu la morte che egli combatte sulla Fiumana, dove il mar non avanza? Per Fiumana intende la selva oscura, quella condizione di peccato mortale, di simile alla vicina alla perdizione. Al mondo non fu mai persone ratte a far lor pro o fuggir lor danno come io. Dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno. Ecco un'altra breve similitudine. Come una persona è veloce nel fuggire un pericolo, oppure a fare un proprio vantaggio, qualcosa loro a proprio vantaggio, così lei velocemente è corsa in suo aiuto, fidandomi del tuo parlare onesto, che onora te e quei che udito l'hanno. Ecco, ritorna l'idea dell'onore, dell'onorabilità di chi parla, non solo di chi è onorato, ma anche di chi riesce ad ascoltare e chi apprezza e chi stima questo onore, questa onestà. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, per cui mi fece divenire più presto, più veloce. E venne a te così come la volse, come volle. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse, dunque che è, perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo e il mio parlar tanto ben ti promette? Ecco, cioè questa domanda quasi retorica, dice, non aspetta, non c'è una risposta. Infatti, perché adesso, perché ti fermi? Perché alletti, cioè ospiti nel cuore tanta viltà? Perché non hai ardire e franchezza? Dopo che tre donne benedette hanno cura di te, mostrano di curarsi di te e il mio parlare ti promette tanto bene. Ecco, abbi fiducia anche in me, gli sta dicendo. Quindi non solo devi avere fiducia di me, ma devi sapere che io non sono venuto per conto mio, ma sono stato chiamato. Ecco il tema della vocazione. A volte il termine vocazione ci fa subito pensare all'ordinazione sacerdotale. No, vocazione è il sentirsi chiamati, ed è una situazione che può provare chiunque, non solo chi è religioso. E cioè uno sente di avere le capacità e di essere nella situazione adatta per fare qualcosa. Ognuno sa quale. Ecco, se non si risponde a questa vocazione, ripeto che è una situazione psicologica prima che, o spirituale se volete, prima che religiosa, ebbene uno rischia di cadere nella viltà e poi di sentirsi un niente, di sentirsi proprio un verme. E allora Dante ci sta invitando a prendere coscienza delle proprie capacità e a metterle in campo, ad agire. La similitudine che segue è semplicemente stupenda. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol li imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi fec'io di mia virtute stanca. Ecco, la viltà corrisponde a una chiusura, non la paura. La paura ti fa indietreggiare, ti fa prendere qualche posizione di, non so, di difesa, di attenzione, di, insomma, o comunque di reazione in qualche modo. La viltà invece ti chiude, ti rende ghiacciato, ti agghiaccia, ti fa chiudere in te stesso e non vedi più niente, vedi solo te. E questi fioretti, questi fiorellini piegati dal gelo notturno e chiusi, che si aprono invece e si raddrizzano appena il sole li imbianca, non li scalda, li imbianca, sono bellissimi. È una immagine stupenda, bellissima. Tal mi feci di mia virtude stanca e tanto buon ardire al cor mi corse che cominciai come persona franca, come persona ormai libera appunto da questa vigliaccheria. O pietosa colei che mi soccorse. Ecco, la pietà è quella di chi sente il bisogno dell'altro. A volte questa parola è stata abbandonata dal nostro vocabolario. Non devo avere pietà di... È vero, non basta aver pietà e dire poverino, bisogna agire. Questo è quello che ci sta dicendo Dante. La pietà vera, quella che ti fa agire, che è una forma di amore. O pietosa colei che mi soccorse e te cortese che ubbidisti tosto alle vere parole che dico. Ecco, allora in queste terzine ci sono tre cose importanti: pietosa, cortese, vere parole. L'amore si manifesta in queste forme: nella pietà, nella cortesia, cioè nel cuore gentile, capace appunto di amore, e le vere parole. E le parole sono vere. Questo sono tutti aspetti della stessa forza che è l'amore. Tu mai con desiderio il cor disposto sia al venir con le parole tue, che io sono tornato nel primo proposto. Ecco, le parole che incitano all'azione, che aprono il cuore alla speranza, che aprono il cuore all'amore. Queste sono le parole vere, queste sono le parole a cui dobbiamo ubbidire. Ora va, che un sol volere da ambedue. Ecco, l'amore che porta all'azione, alla parola e all'azione. Tu duca, tu signore, tu maestro. Così gli dissi e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro.